State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Perché quanto a noi, è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù, non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale la fede che opera per mezzo dell'amore. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe tolto via. Si facciano pure evitare quelli che vi turbano. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni degli altri. Inchiniamo il nostro capo. Signore, siamo davanti alla tua parola e noi chiediamo che tu possa aprirla alla nostra mente e al nostro cuore, affinché essa possa ancora oggi lavorare e trasformare la nostra vita, sia con tutti noi mentre ascoltiamo e anche con Pippo mentre ci esporrà da essa. Nel nome del nostro Signore noi ti preghiamo. Amen. Non credo che ci sia un'attività per i ragazzi. E solo forse i più piccoli, c'è l'angolo morbido, trovo conferma in qualche occhio che non trovo, però penso che sia così, che nell'angolo morbido eventualmente ci può essere attrezzati per andare.
Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso vivere una vita santa, posso amare, perdonare e dopo dimenticare. Posso fare la volontà del mio Padre che è nei cieli, per trovare la forza per ogni dì.
Buongiorno, benvenuti a tutti. Una grande gioia, un grande piacere ritrovarsi con molti di voi. Praticamente alla fine dell'estate, no? Io spero che siamo tutti pronti, riposati, pronti a iniziare una nuova stagione ecclesiastica. Ci sono diversi ospiti oggi nel nostro mezzo, alcuni sono ancora in viaggio, volevo salutarvi tutti anch'io, un saluto speciale a Davide che da Predazzo è qui con sua moglie. Davide è anziano della chiesa a Predazzo, quindi sentitevi davvero benvenuti nel nome del Signore. Il tema di oggi fa parte di una serie che stiamo seguendo ed è in pratica una serie sulla lettera di Paolo ai Galati. La lettera di Paolo ai Galati è una lettera molto semplice e sfidante. E quello che Paolo ha detto finora è un po' questo. Ha detto: guardate, voi dovete stare attenti, cari cristiani, cari fratelli, a non fondare la vostra vita su qualcos'altro che non sia la grazia. Se tu non fondi la tua vita sulla grazia di Dio, subirai delle conseguenze disastrose per la tua vita. Ti crollerà tutto. Allora, Paolo finora ha detto questo. Quindi, il primo pensiero che verrebbe in mente è questo. Se non c'è nessuna condanna, se noi siamo giustificati in Cristo, per grazia, mediante la fede, no? Se la salvezza non è per opere, beh, allora posso vivere come voglio. Allora posso fare quello che voglio, no? Posso fare quello che più mi piace. Tanto sono salvato per grazia, tanto non ci sono le opere. E Paolo dice, non è così. No? Il Vangelo di Gesù Cristo ha degli incentivi forti per vivere una vita santa. Ora, il Vangelo non ci fa vivere secondo i nostri comodi. Se tu pensi che il Vangelo ti autorizzi a vivere secondo i tuoi comodi, probabilmente non hai capito. Infine, in fondo, la bellezza e la profondità del Vangelo. Noi non possiamo ammorbidire la grazia di Dio, però non possiamo neanche vivere con leggerezza. E quindi Paolo dice, guardate, io voglio dirvi questo in questo brano. Il Vangelo ci dà la libertà, ma questa libertà è la libertà per servire Dio, non è la libertà per vivere come uno vuole. E il tema di questo della prima parte del capitolo 5 è proprio questo, libertà. Qual è la libertà che i cristiani hanno? Qual è la libertà per la quale i cristiani lottano? Qual è la libertà per cui i cristiani devono impegnarsi a vivere? Ora, amici, guardate che il tema della libertà non è mica un tema interessante soltanto per i cristiani. Popoli nel corso della storia hanno lottato, combattuto, migliaia di persone, milioni di uomini e donne sono morte per un ideale di libertà. Ma non solo. Se vi guardate attorno, non c'è una parola più inflazionata di queste. Ci sono partiti che si rifanno alle libertà. Ci sono uomini o programmi politici che vi annunciano la libertà di questo o di quest'altro. Ma qual è la natura della libertà cristiana? Qual è il fuoco, il fondamento della libertà che Dio ci ha donato? E Paolo in Galati il capitolo 5 lo fa, e noi lo faremo in due passi. Guarderemo la prima parte, il fondamento di questa libertà, e poi cosa significa concretamente, cos'è, come si vive, come una chiesa cristiana deve vivere la libertà che Gesù Cristo ha conquistato per lei. E il verso 1, guardate, Galati 5, verso 1, seguite la Bibbia com'è, perché è molto semplice. Galati 5, verso 1, è un po' la sintesi di tutto quello che Paolo ha detto nella lettera ai Galati finora. Ed è una sintesi, no, molto efficace. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Cioè, Cristo ci ha liberati, abbiamo una profonda libertà in Cristo, no? E Lui ci ha liberati perché siamo liberi. Guardate, la cosa straordinaria in questo primo verso è che sia il sostantivo sia il verbo sono praticamente simili. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. In qualche modo la libertà è lo strumento, è il fine della vita cristiana. La libertà è il mezzo e anche la finalità. Qual è l'operazione? Perché Dio ha mandato Gesù sulla terra? Perché io e te fossimo liberati dalla schiavitù del peccato, perché questa liberazione arrivasse fino in fondo. Ora, guarda cosa dice il testo, perché non dice Cristo vi sta liberando, no? Non dice Cristo vi libererà se, no? Guarda il tempo. Cristo, verso 1, Cristo ci ha liberati. Ora, i verbi nel Nuovo Testamento greco non sono mai messi lì a caso. E questo liberati è un auristo, si dice, un participio. Significa che l'operazione che Cristo ha fatto si è completata definitivamente. Cristo vi ha liberati. Cioè non c'è nulla da aggiungere, Lui ha finito questa operazione. Non c'è nulla che noi possiamo aggiungere. Voi siete stati liberati una volta per tutti. Perché possiamo essere liberi. Per cui non pensiamo di aggiungere, ammodernare, no? Sofisticare, migliorare, perfezionare la libertà che Cristo ci ha dato. No, noi siamo stati alla croce liberati, una volta per tutte, affinché fossimo liberi. Cioè possiamo vivere questa libertà anche oggi, quotidianamente. Però sapete qual è il dramma? Che malgrado questa potenza originaria, quello che dice Paolo in modo molto forte è ci dà un avvertimento ed è subito dopo, no? Perché fossimo liberi, stiate dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Cosa significa? Voglio essere chiaro stamattina. Significa che questa libertà può essere perduta. Questa libertà che Gesù ha conquistato, questa libertà che Gesù ha conquistato per noi può essere perduta. Ora, attenzione, il verso 1 potrebbe essere così forte, dire noi siamo in una botte di ferro, no? Possiamo fare quello che vogliamo. Verso 2, stai attento, perché la libertà che Gesù ha conquistato può essere perduta. Cioè, noi siamo in un contesto fragile. La libertà che Cristo ci ha conquistato può scivolarci di mano. Attenzione, la libertà può essere perduta. Non sta parlando della salvezza. Adesso approfondiamo qui. Cosa significa questo? Significa che se questa libertà può essere perduta, noi dobbiamo stare saldi. Cosa ci dice? Guardate, state dunque saldi. Cioè, sapete, il termine saldi significa esattamente questo. Devi essere sveglio, vigilante, responsabile. Devi essere attivo. In ambito spirituale non puoi addormentarti. Devi essere presente. È come in una democrazia, in un qualunque vicenda della vita, se tu non ci sei, se tu non ti muovi, se tu non fai sentire la tua presenza, se tu non ti impegni concretamente per portare avanti qualcosa, no? È chiaro che decade. Se in una democrazia non c'è controllo, non c'è vigilanza, non c'è la responsabilità, la rendicontazione, non funziona. E poi lo dice, voi dovete essere saldi, che è un termine un po' politico, nel senso voi dovete essere svegli, con gli occhi così. Non vi dovete far stordire, dovete esserci pienamente, dovete resistere agli attacchi, dovete guardarvi attorno, se sta arrivando qualcuno che vi vuole minacciare, dovete gioire, dovete vivere in accordo al Vangelo. Questo, il brano di Paolo ci dice questo. Noi non possiamo perdere la salvezza, però possiamo perdere la libertà che Cristo ha conquistato per noi. Il testo è molto chiaro. E noi possiamo perdere questa libertà se a un certo punto scivoliamo nel legalismo, se scivoliamo nel nominalismo. Andiamo in chiesa perché in qualche modo l'ho sempre fatto. Appartengo a una famiglia cristiana, per cui è naturale che io faccia certe cose. Noi perdiamo la libertà se la nostra intimità con Gesù si avviene, come dire, inquinata da tante altre cose. Noi perdiamo questa libertà se, malgrado la grazia, continuiamo a persistere, a vivere nel peccato, nella ribellione. Noi perdiamo questa libertà quanto non facciamo in modo che lo Spirito di Dio lavori completamente la nostra vita. Noi perdiamo questa libertà quanto siamo stati condotti nella piena libertà e invece siamo lì a pensare ai pentoloni dell'Egitto, no? Che erano buoni perché erano pieni di carne. Perdiamo la libertà e si vede. E si vede quando la libertà del Figlio di Dio non c'è più. E Paolo dice, non rimettetevi sotto il giogo della schiavitù. Sapete cos'era il giogo? Lo avete visto, no? Questo affare, strumento, no? Dove il bue doveva mettere la testa e accanto c'era un altro spazio per un altro bue, doveva mettere anche lui la testa, per cui no, tu eri condotto forzatamente, no? Paolo dice, no, non fatevi condurre dal peccato, non fatevi condurre dalla schiavitù. Non fatevi governare dall'idolatria, dal moralismo. Non perdete la libertà che avete come figli di Dio. Amici, questa è una cosa importante. Facciamo di Cristo il nostro tesoro o no? Dov'è che trovi la realizzazione della tua vita? Dov'è che stai guardando per avere significato e salvezza? Per i giudei, per i religiosi del tempo c'era questo principio: tu dovevi essere circonciso per essere salvato. Paolo dice invece no, non è la circoncisione, non è una regola, non è un'opera che ti fa salvare o no. Perché se tu credi che sia un'opera umana, una circoncisione, un'azione, un impegno in quel tipo, ci dice il verso 2, guardate, ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, cioè se pensate che sia un'opera particolare, Cristo non vi gioverà a nulla. Cioè, se voi pensate che in qualche modo potete migliorare la grazia, Cristo non vale nulla, è senza valore per voi. Non giova a nulla, non ha nessuna utilità. E in qualche modo c'è un'equazione che Paolo sta presentando a noi. E l'equazione divina è molto semplice, è Gesù più niente è tutto. Gesù più nient'altro è tutto. Ma se tu da tutto togli Gesù non hai niente. L'unico modo per vivere la pienezza della vita, la pienezza di Dio, è vivere, concentrarsi assolutamente in Gesù, su Gesù. Gesù più niente, è tutto, non possiamo aggiungere null'altro. E noi abbiamo questa libertà, il verso 4 ci dice, noi non siamo più sotto la schiavitù. Beh, guardate cosa ci dice, noi siamo liberi. Sapete, quando Paolo parla di questa libertà, dice, noi in pratica non abbiamo più il senso di colpa che ci viene dal non aver rispettato la legge di Dio. Noi siamo liberi, non viviamo più sotto la condanna, sotto il giogo. No, il Vangelo ci libera. E dobbiamo mantenere questa libertà. Dobbiamo vivere liberi dalla condanna. Ma perché? Invece, uno dei drammi del cristianesimo contemporaneo e aver barattato questa libertà che abbiamo come figli di Dio con tante altre cose, con la comodità, con la religiosità, con varie commissioni. Ora guardate, fatemi approfondire un attimo questo aspetto, perché mi pare che sia una cosa un po' delicata. I cristiani possono perdere la salvezza. Se voi guardate il verso 4, sembra apparentemente che si arrivi in questa direzione. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, cioè tu che vuoi vivere per opera, sei separato da Dio. E poi ci dice l'ultima parte del verso 4, usa un termine, no, che apparentemente significa questo, voi siete scaduti dalla grazia. Ora, noi dobbiamo leggere la Bibbia nel suo insieme. Ora, ma il verso 5 e 6 ci dice in modo chiaro, no, che i cristiani basano la loro vita, la loro fede, su cosa? Basano la loro vita sul fatto che sono stati accettati da Dio. Verso 5, quanto a noi è in spirito e per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti è in Cristo Gesù che non ha valore, eccetera, eccetera. Cioè vuol dire, noi siamo accettati da Dio per mezzo di Cristo. Ora, noi siamo sicuri della salvezza, perché la salvezza non è frutto di un'opera umana. Se la salvezza dovesse dipendere da me e te, sarebbe perennemente insicura, incerta. Io non sarei mai sicuro di essere salvato, perché io mi conosco, so i miei limiti, so i miei fallimenti. La salvezza può essere sicura. C'è la sicurezza della salvezza soltanto se la salvezza è completamente costruita, fondata su Gesù Cristo e su null'altro. È quello che dice. E la Bibbia dice che i cristiani sono sicuri di essere stati salvati. Prendete prima Giovanni. Prima Giovanni 2. Verso 3. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Da questo sappiamo, quindi siamo sicuri, perché siamo talmente sicuri oggi che quindi spontaneamente oggi osserviamo i suoi comandamenti. Cioè, se noi meritiamo la salvezza con il nostro... No, possiamo essere salvati per opere? No? E allora non possiamo neanche perdere la salvezza per le nostre opere, perché se noi possiamo perdere la salvezza per le nostre opere, vuol dire che non siamo salvati davvero per grazia. Chi volta? Ma allora Pippo, come fai a spiegarti il fatto che ci sono credenti che in qualche modo a un certo punto della loro vita no, girano le spalle al Signore, voltano le loro spalle a Dio? Come facciamo? Chi volta le spalle alla fede? Chi si allontana dalla fede permanentemente? Cosa succede? Come mai lo fa? Bene, la Bibbia dice che in realtà questo è possibile. Questo è possibile perché, guardate cosa dice sempre prima Giovanni, verso 2, verso 19. Poi chiudiamo questa breve parentesi. È possibile che ci siano persone che hanno professato che si siano detti cristiani, però prima Giovanni 2, verso 19 ci dice in modo chiaro che chi volta le spalle in modo permanente a Dio non è mai appartenuto davvero al popolo di Dio. Prima Giovanni 2, verso 19, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Amici, coloro che cadono, coloro che rinnegano la fede, sapete cosa dice la Bibbia? È possibile, ma in realtà è perché davvero il Vangelo non aveva fatto davvero presa nella loro vita. È possibile che persone rinneghino, è possibile che persone si comportino, facciano, no? Magari impegnati nei ministeri, magari le missioni, ci sono casi, no? Tant'è vero che la Bibbia ci incoraggia sempre a perseverare fino alla fine, ma noi non possiamo, quello che ci dice la Bibbia, è che non possiamo fare nulla per guadagnare la salvezza. Non possiamo fare nulla neanche per perderla, perché se c'è il seme del Vangelo nella tua vita, quel seme produrrà il suo frutto. Amici, però questo non è, come dice Paolo, non è l'autorizzazione a fare quello che vogliamo. Perché se questo fosse l'autorizzazione a fare quello che vogliamo, questo non è il Vangelo. Noi siamo sicuri della salvezza e poiché siamo sicuri della salvezza, ci impegniamo sempre di più a servire il Signore. E Paolo ci sta dicendo questo, che malgrado la tua salvezza è sicura, è eterna, perché per grazia è nelle mani di Dio, tu devi stare attento perché puoi perdere la tua libertà di figlio di Dio. Cioè, puoi entrare in una fase di depressione spirituale. Cioè, puoi inghipparti, puoi problematizzare, puoi trovarti in situazioni che non onorano il Signore. Chieda a Dio, arriverà fino alla fine, perché è lo Spirito di Dio che lavora nella sua vita. Però noi abbiamo sempre il compito estremo, forte, dobbiamo essere vigilanti, dobbiamo lottare per la santificazione, giorno dopo giorno, poiché noi sappiamo che siamo stati salvati, quali sono? Dai frutti. Se non ci sono i frutti, amici, se un albero non fa il frutto, non è un buon albero, non è un albero che va mantenuto, non è un albero sano. Molti hanno paura di abbracciare la verità della grazia di Dio, perché in qualche modo si sentono depotenziati. Ma io questa mattina voglio dirti, se tu fondi la tua vita su qualcos'altro che non sia la grazia di Dio, cosa dipende la tua vita? Dai tuoi sforzi? Dalla tua opera? Dalle scelte che tu puoi fare? Tu pensi davvero di riuscire con la tua vita a mantenere lo standard, gli impegni, lo standard di Dio? Tu pensi davvero che mantenere la salvezza sia il frutto del tuo impegno, della tua azione, della tua intelligenza? E cosa succede? E cosa succede se in modo improvviso, no, vieni colpito da Alzheimer e incominci a fare delle scelte impossibili o irrazionali? La grazia di Dio scompare nella tua vita perché c'è una circostanza della vita che ti porta a fare delle scelte di un certo tipo, perché la tua biologia impazzisce? Ma davvero vuoi costruire la tua vita sulla tua opera? Su cosa siamo sicuri? Qual è l'elmetto della salvezza che dobbiamo indossare? È quello della nostra capacità? E cosa succede quando arriveremo ai fini dei nostri giorni depotenziati, senza forze? Cosa succederà quando improvvisamente saremo colti in una contraddizione che non riusciamo, crolla tutto, non riusciamo più a vivere? Davvero la salvezza alla croce di Gesù Cristo ha un potere di non riuscire a trattenerci fino a questo punto? È drammatico, amici. È drammatico quanto cristiani iniziano per fede e vogliono completare per opere. No, non va bene. Cosa succederà? Se tu sei davvero figlio di Dio, tu osserverai i comandamenti di Dio. Se tu non osservi i comandamenti di Dio, abbiamo diritto di dubitare se c'è la genuinità della fede nella tua vita. Noi siamo in una società, fratelli e amici, in cui si concentra molto sulla cosiddetta psicologia della scelta. No, tutti ci illudono, ci potenziano, ci dicono: no, tu sei una persona che vali se fai delle scelte. Se fai le scelte giuste, allora puoi arrivare in questa posizione o in quest'altra posizione. No, sei manager, governatore della tua vita. Abbiamo un'illusione delle scelte. Io questa mattina voglio dirti che l'unica scelta che davvero conta è la scelta di Dio. E noi siamo cristiani perché Egli ci ha chiamato. E la nostra vita non è altro che una semplice risposta alla sua chiamata. Egli vi ha chiamati, noi non abbiamo creato la nostra chiamata, non mi sono chiamato da me, io ho risposto alla chiamata di Dio. E questo fa la differenza. Ascolta la sua voce. Ascolta la sua voce. È la chiamata di Dio che ti fa libero. Puoi simulare con me, puoi simulare con i fratelli, puoi simulare con le chiese. Io posso pensare di essere chissà cosa, ma non si può simulare con Dio, perché Dio guarda il cuore. Dio sa cosa c'è nella profondità del nostro essere. E verso 5 ci dice: per questo noi abbiamo adesso, poiché siamo sicuri della grazia, però siamo anche consapevoli che si può perdere questa libertà. Amici, quanti di noi hanno vissuto periodi della vita? Siamo sinceri fra noi stessi. Quanti di noi hanno vissuto periodi o fasi della vita in cui sì, c'era in profondità, c'era nello sfondo la presenza della grazia e del Vangelo nella nostra vita, ma la libertà dell'Evangelo, la libertà dello Spirito di Dio, la gioia di Dio nella nostra vita era completamente assente? Quanti di noi hanno vissuto, stanno vivendo forse, motivi o un momento di grave difficoltà? Significa che non hai più la grazia di Dio nella tua vita? No, significa che sei entrato in un loop, significa che la stai perdendo, rischi se non ti svegli, se non agisci in modo pronto, rischi di perdere quella gioiosa libertà a cui Dio ci ha chiamato. E lo vedi, fratelli, che iniziano a mormorare, amarezza, abbiamo subito un atteggiamento ipercritico, no? Abbiamo da ridire su tutto e su ogni cosa, non ci va mai bene nulla, il nostro linguaggio inizia a essere, primo segnale, particolarmente spigoloso, il nostro atteggiamento è arrogante, supponente, no? Incominciamo, bluff. La nostra vita spirituale, la nostra intimità con Gesù si perde. Prima avevamo un rapporto quotidiano con Dio, leggevamo la Bibbia, pregavamo, poi improvvisamente, insomma, sempre sta Bibbia ogni giorno, no, a pregare, che noia gli incontri di preghiera, che noia la preghiera. E diventiamo, incominciamo a fare come facevamo prima. Ritorniamo, vorremmo quasi ritornare sotto la schiavitù. Il battesimo non è sufficiente, il battesimo cristiano è una testimonianza, non ti salva. Abbiamo visto persone, anche nella nostra comunità, no, che hanno fatto questo momento di testimonianza pubblica e che negli anni, che subito dopo, no, il battesimo era come il sigillo che li autorizzava a fare qualunque cosa, ma dove sono, con chi sono, cosa fanno? Amici, perdere la libertà è una cosa terribile. Perdere la libertà a cui Dio ci ha chiamato è una cosa terribile, perché significa che entriamo, lo vedi subito dagli occhi, dalla luminosità, se in una persona c'è ancora, questa libertà, questa gioia, questa passione, questa pulsione dello Spirito di Dio. E invece noi siamo chiamati a speranza, verso 5. Noi abbiamo una speranza, quanto a noi è in spirito e per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Cioè, a cosa aspettiamo noi? Aspettiamo che Gesù Cristo nel suo ritorno metta a posto ogni cosa. Lui, la nostra, è la, una nostra speranza è certa, il ritorno di Gesù Cristo è prossimo e Lui sistemerà ogni cosa. Speranza, sapete, noi oggi usiamo il termine speranza in questo modo. Speriamo che oggi non piova, giusto? Significa cosa? Può piovere oppure no? No? Speriamo di riuscire a fare questo domani, vuol dire sarà possibile oppure no. Quando Paolo usa il termine speranza, lui usa una parola greca che è elpida, che non è possibilità, è sicurezza. La speranza è sicuramente sarà così. Non è un'opzione fra le tante. Paolo sta dicendo, noi abbiamo una speranza, cioè io so per sicuro che la giustizia di Dio si diventerà concreta in tutto l'universo quando Gesù Cristo metterà a posto finalmente ogni cosa. Speranza. Noi abbiamo questa speranza e se abbiamo questa speranza, verso 5, possiamo guardare il mondo con occhi nuovi. Voi correvate bene. Chi vi ha affermati? Perché non ubbidite alla verità? Ora amici, sapete, ci sono persone anche che si avvicinano al Vangelo in modo strumentale. Sapete cos'è il modo strumentale? Il modo strumentale è io credo in Dio perché Dio può fare per me un miracolo, io credo in Dio perché Dio nella mia vita sicuramente mi darà qualche vantaggio, io credo in Dio perché ho bisogno di questo, io credo in Dio perché ho bisogno di un buon lavoro, quindi un periodo particolare della vita, oppure per la mia famiglia, oppure mi trovo... No, in qualche modo, no? Oppure faccio queste promesse con Dio, no? Queste promesse molto simili, ci sono anche libri, no, che sono diffusi, molti di questi sono in buona fede, però sono segnali, sono indicatori di qualcosa che non è proprio così messo a punto, no? Signore, se tu mi fai diventare, che ne so, rockstar con 100.000, allora io ti seguirò. Signore, se tu mi fai diventare premio Nobel di qualche... allora sono pronto. Signore, se mi fai diventare un olimpionico, allora ti dedico la mia vita. Ora, ditemi, un solo verso nella Bibbia dove il Vangelo è merce di scambio. Tu vuoi utilizzare Dio per il tuo egoismo mascherato di spiritualità? Tu ammiri, tu aspiri al successo e alla gloria degli uomini e vuoi fare questa cosa sotto l'ombrello di Dio? È un po' come dire, io non so se tu faresti una cosa di questo tipo, è come se una donna o un uomo stanno assieme, si devono sposare, e a un certo punto la moglie dice a suo marito, sai, devo dirti una cosa, in realtà io non ti amo, io ti sposo perché la tua eredità mi affascina moltissimo. Sarebbe un matrimonio sano questo? O il marito dice alla moglie, non mi interessa nulla di te, non mi piaci, non ti amo, non sono innamorato di te, però i tuoi servizi sono straordinari. Che è questa cosa? È un rapporto questo? È una relazione sana secondo voi questa? Quanti cristiani usano Dio in modo strumentale? Quanti cristiani manipolano, no? Provano a manipolare la fede in Dio proprio in questi termini spiccioli? Ma se tu non ami Dio per chi Lui è, se tu non ami Dio per quello che Lui ha fatto, se tu non ami Dio per quello che in Gesù Cristo ha conquistato, allora stiamo usando Dio in modo strumentale. Paolo dice, non ha nessun valore. Se tu pensi, se tu sei cristiano perché dici voglio essere cristiano, perché in qualche modo, in questo modo ho un'assicurazione, no? Contro i malanni, una protezione, meglio di un RCA. Non va bene. Tu sei cristiano perché ami Gesù. Io e te siamo diventati cristiani perché Lui ci ha chiamato e noi siamo innamorati follemente di Gesù Cristo. E se non c'è questa passione, questo amore incondizionato, dobbiamo chiederci a che punto è la nostra vita. Il cristianesimo non è una religione che dà delle assicurazioni. Se noi comprendessimo davvero il Vangelo, dovremmo portare il casco in chiesa, perché il Vangelo è roba pericolosa, rivoluziona la vita. E per questo motivo noi dobbiamo stare continuamente attenti. Allora il verso 12 e il verso 13, e ci avviamo alla conclusione, ci dicono di non perdere, di continuare a lottare, di non stancarci. Guardate cosa ci dice. Ci dice Paolo dal verso 7 al verso 12, parla di questi fratelli che vogliono aggiungere delle regole. E poi il verso 13, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione della carne, un'occasione per vivere secondo la carne, per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri, perché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni e gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Tre cose per finire. La prima, la libertà cristiana non è la libertà di vivere nella carne. Ora, fratelli, noi siamo chiamati, ci dice il testo, a vivere nella libertà. E questa libertà però non significa che io e te dobbiamo vivere nella carne. Sapete cosa significa carne quando la Bibbia parla di carne? Non è l'insieme di quei tessuti che ricoprono le ossa. La carne non è quella. La carne, come termine biblico, è la natura umana corrotta che non è stata ancora segnata dalla grazia di Dio. Noi siamo nella carne quanto seguiamo l'uomo naturale, l'uomo senza Dio. No, noi possiamo essere carnali anche nei nostri ministeri cristiani. Io posso predicare, posso fare il cristiano, la persona spirituale, anche carnalmente. Significa se nel centro non c'è Dio, ma c'è qualcos'altro. E Paolo dice: state attenti a questa carne, non fate della grazia, non fate della libertà, guardate, non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Cioè, amici, non usiamo il Vangelo come pretesto per vivere nel peccato. Non usiamo il Vangelo come scusa per fare quello che vogliamo, tanto siamo sotto la grazia. Non manipoliamo il Vangelo, non usiamo il Vangelo come una maglietta che si indossa e poi ci autorizza a vivere come vogliamo. No, non facciamo licenza. La libertà di Dio non è la licenza a vivere come vogliamo. La Bibbia dice, Giovanni 8, verso 34, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. La libertà di Dio non è mai autorizzazione a vivere nel peccato. E Paolo dice, voi prima di conoscere Dio, eravate schiavi dei piaceri e delle passioni di questo mondo. Cosa significa, amici? Amici, fratelli, tu puoi proclamare la libertà a voce alta. Tu puoi dire, no, di grande amore, di grande libertà, ma se poi concretamente nella tua vita, no, se i tuoi appetiti non sono governati dalla grazia di Dio, c'è una profonda contraddizione che bisogna evitare. Non fare della libertà un'occasione della carne. Non fare della grazia un'occasione per godere in modo al di fuori della grazia di Dio. Non fare della libertà una licenza al peccato. Io ho conosciuto, c'è stata probabilmente, non solo nel sole, il solo, no? Ma no? Va bene, anche se pecchiamo, che importanza ha? Dio ci perdona. Alla fine, alle scelte che si fanno nella vita quotidiana, no, spesso nella consapevolezza che sono sbagliate, ma tanto non fa nulla perché siamo sotto la grazia, quindi possiamo vivere, no, così, in modo disordinato. Tanto cos'è? No. Se tu vivi in questo modo, se tu sai che qualcosa è peccato e vivi nel peccato, stai facendo della libertà un'occasione della carne. E non va bene. Due, Non fare della libertà un'occasione per sfruttare gli altri. Guardate cosa ci dice il verso 13. Ma per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri. Cioè significa la tua libertà deve essere un'occasione di servizio. Il vero test della libertà cristiana è questo. Non quando gli altri, cosa gli altri stanno facendo per te. Non cosa la Chiesa sta facendo per il tuo benessere. Ma cosa tu stai facendo per gli altri? Come tu stai servendo gli altri? Qual è il tuo servizio concreto? Tu non devi essere il padrone con centinaia di schiavi sotto, no? Tu devi essere schiavo di tutti, qua ci sta dicendo Paolo. La misura dell'autenticità della nostra fede è questa. Sto servendo gli altri? Com'è il mio rapporto col mio prossimo, con i fratelli, con le sorelle? Qual è? Sto servendo oppure mi aspetto che gli altri mi servano? Sono lì alla finestra, pronto, no? Come un cecchino, a fucilare chiunque, no? Passi o che fa qualcosa che io non mi aspettavo. Amatevi gli uni e gli altri. Guardate cosa ci dice. Perché se il nostro atteggiamento sarebbe questo, se il nostro atteggiamento fosse questo, allora smetteremo, verso 15, di morderci e divorarci gli uni e gli altri. Non c'è cosa terribile, più terribile, amici, di una comunità cristiana che sviluppa questa malattia di divorarsi gli uni e gli altri. Critiche gratuite, non fondate sul Vangelo. Ci si divora, ci si morde, ci si mormora. Ci sono, no, 7000 facce davanti, dietro, di lato, sopra e sotto. No, ci sono, non è... No, Paolo dice, se tu servi gli altri, la smetti immediatamente di mormorare, di divorare, di fare questa cosa. Stai servendo gli altri? Usi il tuo tempo in questo modo, in modo produttivo? È la tua vita uno strumento di servizio per il prossimo? Oppure sei lì, con un atteggiamento supponente? Stai servendo? Qual è il tuo ambito di servizio? Lo stai cercando? Stai lottando perché la tua vita cristiana sia misurata dal servizio per il prossimo, per gli altri? Oppure stai perdendo tempo, oppure stiamo giocando. Il vero cristianesimo produce servizio. Il vero cristianesimo produce santificazione. Dov'è la santificazione? Dov'è il servizio? Amici, liberiamoci da una bugia, che è quella che dice in una chiesa soltanto il pastore, i diaconi e gli anziani e pochi più devono essere impegnati. Tutti sono chiamati a servire. Tutti, dal più piccolo al più grande, devono trovare nella comunità cristiana spazi, luoghi dove poter esercitare il servizio, dove servono gli altri reciprocamente, dove si sviluppano i talenti, i doni, dove le vocazioni crescono. Tutti. Il corpo di... Non c'è spazio nella Chiesa di Cristo per persone spettatrici. No? Non c'è spazio nel corpo di Cristo per persone che arrivano là in modo così come soprammobili spirituali. O tu servi il Signore, oppure la tua relazione con Lui è debole. Mettiti in gioco. Fai della tua vita un'occasione di servizio, non controllato, non dalle 8 alle 13. Amici, ma il Signore Gesù Cristo faceva le 36 ore a settimana per salvarci? Siamo troppo stanchi? Dov'è la generosità? Dov'è la passione? E l'ultima cosa è che la libertà cristiana non significa che noi siamo adesso, non dobbiamo obbedire alla legge. Amici, e chiudo. I principi dell'Antico Testamento della Bibbia ci sono stati dati perché io e te possiamo vivere bene. I comandamenti di Dio ci sono stati dati come parole che ci proteggono. E adesso, se abbiamo conosciuto la libertà, vogliamo vivere naturalmente rispettando i principi e la legge di Dio. Sappiamo che la legge di Dio non può salvarci, l'obbedienza alla legge di Dio non ci salverà sicuramente, ma se tu ami Dio, farai di tutto per fargli piacere, o no? Non fai così con la persona che ami? Non fai in modo, no? Non fai proprio questo? Certo, se non c'è amore, se non c'è questa relazione, i principi diventano pesanti, le regole diventano insopportabili. Ma se tu ami una persona, tu fai quella cosa perché la ami, perché sei innamorata di lui, perché vuoi consolidare una relazione. E i principi di Dio sono questi, la legge di Dio, i comandamenti di Dio sono questi. Non ci fanno conquistare l'amore, ma sono strumenti che lo fanno conservare, lo consolidano. Per questo, Signore, il salmista dice, Signore, io medito i tuoi comandamenti giorno e notte, la tua legge è la gioia della mia anima. E questo dovrebbe essere per noi. Conoscerete? Li conoscerete dai frutti. Fammi dire una cosa, amici. E qualunque cosa tu puoi dire, qualunque cosa dici, qualunque cosa pronunci, no, se la tua vita è diversa da quelle cose che dici, è perché in realtà non ci credi davvero. Puoi illuderti, puoi illudere gli altri, ma non possiamo ingannare Dio. Viviamo, siete chiamati a libertà. Viviamo in modo libero, come liberi, figli di Dio, liberi. Non scadiamo da questa libertà, è la cosa più preziosa che Dio ci ha donato. Siamo liberi in Dio. E se tu gusti questa libertà, farai cose straordinarie per Lui, perché nulla, nulla può rubarti questa gioia, questa passione. Abbassiamo il nostro capo. Siamo stati, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Signore, vogliamo chiederci sullo stato della nostra libertà questa mattina. Spesso, Signore, confessiamo che perdiamo facilmente la libertà che Tu hai così faticosamente conquistato una volta per tutte nella croce. Signore, spesso manca la gioia, la passione, la forza. Spesso, Signore, la nostra vita si ritrova in situazioni spiacevoli, diventiamo insicuri, irascibili. Ma Tu ci chiami, Signore, questa mattina a riconsiderare la libertà che Tu hai procurato per noi. Io Ti prego per ogni fratello, per ogni sorella questa mattina, Signore, affinché possa vivere la profonda libertà che solo il Vangelo può produrre. Sappiamo, Signore, che la nostra salvezza è eterna e noi siamo grati perché non l'abbiamo conquistata, Signore, non è opera nostra, noi siamo salvati per grazia, Signore. Però Ti chiediamo, Signore, che questa verità non ci autorizzi a un uso licenzioso, Signore, distorto, bugiardo della verità. Ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa considerare la propria libertà spirituale come la cosa più preziosa da conservare. Tu ci inviti a stare saldi, Signore. Tu ci inviti a stare fermi, a vegliare giorno e notte affinché nessuno ci rubi questa profonda libertà. Sappiamo che il nemico, Signore, sappiamo che il nemico farà di tutto, Signore. Sappiamo che Satana, Signore, gira, ruota attorno ai Tuoi figli come un leone ruggente e se solo potesse aggredirli, se solo potesse, Signore, fare quello che ha in mente. Ma nella Tua parola c'è protezione, nella Tua parola c'è libertà. Signore, usa il Tuo Santo Spirito, Signore, per fortificarci, consolidare, per farci gustare questa profonda libertà. Signore, fai di noi una piccola comunità, una chiesa, conosciuta e riconosciuta, Signore, per l'amore, per la passione, per la libertà che proviene dalla Tua parola. Liberaci, Signore, dalle illusioni delle libertà moderne e dacci davvero, Signore, questa forza dell'Evangelo di Gesù Cristo. Te lo prego, Signore, per ognuno di noi, nel Tuo nome. Amen.
Quel sangue, Signore, vengo a Te. Per quel sangue versato per me.